Radio Giornale.
Dimissioni o licenziamento, allontanato dalla Casa Bianca John Bolton, troppe le divergenze tra il consigliere per la sicurezza nazionale e il presidente Trump. Anche la Svizzera verso un congedo paternità garantito per legge, in Consiglio nazionale oggi buone probabilità di successo per il modello che prevede 2 settimane. In Italia il via ufficialmente il nuovo governo Conte, annunciata una forte opposizione dal centrodestra. Quali le prospettive del nuovo esecutivo? Nel giornale intervista ad un analista. Profonde divergenze sui principali dossier di politica estera, un duro scontro sui negoziati di pace in Afghanistan. Sarebbero questi i motivi che hanno spinto Donald Trump a licenziare il suo consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, che però afferma di essersi dimesso di sua volontà. Da Washington il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Il diplomatico scaltro e il presidente inesperto di politica estera, il falco dei neoconservatori e le imprevedibili aperture del capo della Casa Bianca verso i nemici degli americani, come Corea del Nord e talebani. Bolton e Trump hanno avuto a lungo visioni contrapposte in questi 17 mesi di collaborazione, terminata ieri con un tweet del presidente. Ma il forte disaccordo, così l'ha definito Trump, è diventato insanabile. A sancire la rottura definitiva tra il presidente e il suo terzo consigliere per la sicurezza nazionale sarebbe stato proprio il dossier afghano, con l'invito rivolto da Trump ai talebani per un incontro qui negli Stati Uniti. Bolton era contrario a questa trattativa, poi bloccata dallo stesso Trump, così come ha fortemente osteggiato il dialogo con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un e anche l'ipotesi di un incontro con il presidente dell'Iran Rouhani. Fosse per Bolton, ora saremmo in 4 diverse guerre, avrebbe detto Trump ai suoi collaboratori. Lui, il baffuto ex ambasciatore all'ONU all'epoca di George W. Bush, ha sempre detto di voler mettere al primo posto gli interessi americani. Bolton l'aveva promesso anche qualche mese fa, assicurando Trump sulla rapida caduta del regime di Maduro in Venezuela, grazie al sostegno massiccio all'opposizione da parte di Washington, ma si è sbagliato anche su quel dossier.
L'annessione ad Israele della Valle del Giordano e della parte nord del Mar Morto. E questa è la promessa formulata ieri dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, una promessa che dice di voler attuare subito dopo l'eventuale vittoria nelle legislative previste la prossima settimana. Un regalo all'elettorato di destra accolto come un pugno nello stomaco da palestinesi e paesi arabi. In redazione Lucia Mottini.
Davanti a una cartina e munito del consueto righello, Netanyahu ha promesso ieri di annettere, immediatamente dopo una sua vittoria nelle elezioni del prossimo martedì, una parte strategica dei territori occupati. La Valle del Giordano, che rappresenta circa il 30% della Cisgiordania, farebbe così parte di una cintura di sicurezza per Israele. Precisando quanto aveva già ventilato prima delle elezioni di aprile, Netanyahu ha promesso di inglobare le colonie ebraiche che rappresentano ormai il 90% di quel territorio, lasciando invece fuori villaggi e città arabe come Gerico. Un progetto a suo dire in piena sintonia con il piano di pace dell'amministrazione Trump, che verrà presentato dopo le elezioni della prossima settimana e che, stando al premier israeliano, gli permetterà di annettere altre colonie. Una violazione flagrante del diritto internazionale, un furto di terra, una pulizia etnica, ha esclamato uno dei dirigenti palestinesi dell'OLP, Hanan Ashrawi. Gli hanno fatto eco la Giordania, con cui Israele ha un trattato di pace dal 94, che ha messo in guardia contro un'esplosione di violenza nell'intera regione. Una promessa razzista l'ha definita la Turchia, mentre l'Arabia Saudita, che sull'Iran si era mostrata in sintonia con Israele, ha denunciato un'escalation pericolosa e ha chiesto una riunione urgente dei paesi membri dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica. Quanto all'ONU, ha fatto sapere che qualsiasi imposizione israeliana riguardo la Cisgiordania non avrà valore giuridico, ma sarà devastante per il rilancio dei negoziati e per la pace regionale.
Fra i pochissimi paesi in Europa ancora a non averlo, anche la Svizzera potrebbe presto dotarsi di un congedo paternità. Il Consiglio nazionale tratterà infatti oggi sia l'iniziativa popolare del sindacato Travail Suisse per un periodo di 4 settimane, che il controprogetto di 2 settimane, quest'ultimo già approvato dalla Camera dei Cantoni. Il contributo da Berna è di Giampaolo Driussi.
Il presidente di Travail Suisse, il socialista Adrian Wüthrich, si dice fiducioso. La commissione preparatoria del nazionale raccomanda il via libera a 2 settimane di congedo paternità. Dovessero essere approvate, afferma, sarebbe già un gran passo in avanti. L'iniziativa popolare del sindacato chiede infatti almeno 4 settimane, ipotecarne 2 per i promotori non sarebbe male. Il Consiglio federale dice no ad entrambe le varianti, preferendo incentivare la custodia extrafamiliare e confidando nelle soluzioni aziendali. In Parlamento sono contrari l'UDC e parte del PLR, questione di costi e di sopravvivenza di molte aziende. Le motivazioni. La nostra posizione non è molto chiara, ci dice il PLR Christian Wasserfallen. Di certo sosteniamo una terza via, ovvero un congedo parentale di 16 settimane, almeno 8 per le madri e il resto da suddividere con i padri. Il modello 14 più 2 o 14 più 4 cementifica i ruoli ed è difficile da accettare in ottica liberale. Quanto proposto è estremamente minimalista, risponde Wüthrich, e la Svizzera ha sottoscritto una convenzione internazionale che garantisce 14 settimane per le mamme. Ecco perché questa variante non è avanzata in Parlamento. Siamo in ogni caso contenti perché le loro 16 settimane costerebbero più della nostra iniziativa. Massimo 450 milioni, la spesa stimata per 4 settimane di congedo paternità, la metà per il controprogetto. Dovessero passare le 2 settimane, l'iniziativa verrebbe ritirata. Faremo le nostre riflessioni, rispondono i promotori.
Parliamo ora di inquinamento in Vallese, dove oggi il Gran Consiglio si occuperà di un altro caso legato al passato industriale del cantone. A preoccupare alcuni deputati che hanno depositato un'interpellanza sul tema, la lentezza dei lavori di risanamento che coinvolgono la zona di Vionain, Basso Vallese. Le autorità però rassicurano, ce ne parla Paola Latorre.
E Vionnat si trova a qualche chilometro da Martigny. Il sito attorno all'azienda chimica Siegfried è uno dei 65 che risultano inquinati a causa del passato industriale del cantone. La falda freatica infatti è impregnata di solventi e un canale che serviva ad evacuare le acque industriali contiene dei metalli pesanti tra cui l'antimonio, tossico e potenzialmente cancerogeno. Il risanamento è stato deciso nel 2016 e dovrebbe essere compiuto entro il 2027.
Mon inquiétude c'est que les travaux d'assainissement.
La mia preoccupazione riguarda la lentezza dei lavori di risanamento, ha spiegato ai microfoni di RTS il medico e deputato PPD Laurent Re. Il dipartimento coinvolto rassicura dicendo che l'acqua della falda non è utilizzata per il consumo, ma sappiamo che l'acqua di falda, soprattutto nei periodi di siccità, può essere usata in agricoltura con il rischio che il metallo pesante possa finire nella catena alimentare. L'agricoltura è presente, ma a monte rispetto alla zona industriale di Evionnat, tranquillizza il capo della sezione cantonale dei siti inquinati, Yves Degoumois. Lì la falda freatica non è toccata. A valle c'è un po' di attività agricola che però, a nostra conoscenza, non usa acque sotterranee. Non c'è urgenza in termini di salute pubblica, secondo le autorità. Il governo vallesano però dovrà anche rispondere a domande più politiche poste dall'interpellanza, legate al personale del servizio incaricato di controllare le emissioni dei siti chimici, ritenuto insufficiente.
In Italia il governo Conte bis supera il suo primo banco di prova incassando la fiducia al Senato, 169 i voti a favore, 133 quelli contrari. Una via libera ottenuto malgrado la strenua opposizione del centrodestra che non ha risparmiato dure critiche al nuovo esecutivo. Ma cosa significherà per il neonato governo giallorosso avere a che fare con 3 forze così agguerrite? Quanto rischia davvero di minare la sua sopravvivenza? Quesito che Anna Valenti ha girato a Massimo Franco, editorialista del quotidiano italiano Il Corriere della Sera.
Sinceramente, da una parte ho visto un'opposizione piuttosto disperata e quindi questo dimostra che c'è un'opposizione molto agguerrita ma anche un po' impotente e credo che questo renda questa maggioranza quasi obbligata a tenere e andare avanti. Quindi credo che la situazione non sia affatto facile, ma non credo che sarà facile far cadere questo governo di Conte.
Massimo Franco, sarà un'opposizione dura e pura, fatta di grandi muro contro muro? Oppure, ad esempio, Forza Italia potrebbe smarcarsi da Lega e Fratelli d'Italia, appoggiando magari anche puntualmente alcuni provvedimenti?
Io ho la sensazione che tra Berlusconi e Salvini non ci sia assolutamente identità di vedute, né sulle prospettive politiche, né sull'atteggiamento da tenere verso questo governo. La mia sensazione impressione è che una linea del muro contro muro come questa possa funzionare di qui a 4 mesi, 5 mesi, ma se il governo va oltre bisognerà anche che loro trovino una strategia politica, perché la piazza non può essere una strategia politica.
Secondo lei quali sono i passi falsi che il governo Conte bis deve evitare?
Ma passo falso potrebbe essere quello di passare da una demagogia di destra, che è stata quella propugnata da Salvini, a una demagogia di sinistra, che in qualche modo ci sia la tentazione di fare deficit con altre priorità rispetto a quelle del governo precedente, ma con gli stessi effetti negativi. Secondo, bisogna capire quanto le spinte centrifughe all'interno del PD e del Movimento 5 Stelle possano compromettere la tenuta e la compattezza del secondo governo di Conte.
E secondo lei Movimento 5 Stelle e Partito Democratico riusciranno a trovare la coesione necessaria?
Penso che non sia come il governo di Mario Monti, perché questo non è un governo tecnico, questo è un governo politico, che ha delle scadenze importanti davanti, anche istituzionali, ha un legame di ferro con l'Europa e quindi credo non sarà facile farlo cadere.
L'editorialista del Corriere della Sera, Massimo Franco. Sono stato vittima di una macchinazione. Tariq Ramadan, l'islamologo svizzero sotto inchiesta per essere accusato di stupro da 6 donne, va al contrattacco. La nipote del fondatore dei Fratelli Musulmani, dopo aver trascorso in Francia 9 mesi di detenzione provvisoria, annuncia per oggi la pubblicazione di un libro in cui si difende e attacca le sue vittime. Antonella Tarquini, nostra collaboratrice a Parigi. Tariq Ramadan ha già rilasciato una discussa intervista in cui ha anticipato i contenuti del libro. Ce li vuoi sintetizzare?
È un libro in cui non c'è una parola di pentimento. Chiede scusa solo a Dio, alla moglie, alla famiglia, a chi si è sentito deluso. E devo dire che l'ha intitolato Devoir de vérité, ma la verità è che tenta di ribaltare la situazione, di dire che la vera vittima è lui, che le donne che lo accusano hanno mentito per farlo cadere in trappola e che erano tutte consenzienti. Ramadan parla di linciaggio mediatico, dice che non vuole mollare, che dimostrerà come sia stato demonizzato dalla stampa e dai politici della Francia, che definisce razzista e antimusulmana. E poi c'è stato un coro di proteste al parallelo che ha fatto con il caso Dreyfus, il capitano alsaziano di origine ebraica, accusato dai francesi nel 1894 di aver passato informazioni ai tedeschi, riabilitato nel 1906.
Antonella, come ha accolto la comunità islamica di Francia la notizia della pubblicazione di questo libro e più in generale quanto è stato sostenuto Ramadan in questi mesi di detenzione?
Direi che c'è un forte imbarazzo tra i musulmani. Sono in molti a parlare di crollo di un mito, a definirlo bugiardo e imbroglione. La Federazione Musulmana di Francia si dice tradita dal comportamento del teologo, in totale contraddizione con i principi morali che un uomo che predica l'Islam dovrebbe osservare, soprattutto se molto ascoltato dai giovani, ed è qui che scatta l'allarme nella destra repubblicana, che interpreta le dichiarazioni del teologo come un appello all'insurrezione contro la Francia e i suoi valori. Chi lo sostiene? C'è soprattutto una certa sinistra filo-islamica europea, in particolare francese, che continua a difenderlo, dal noto filosofo Edgar Morin, che con lui ha scritto 2 libri, al direttore del Monde Diplomatique Alain Grèche, a quello del sito d'inchiesta Mediapart Edoui Plenel.
Antonella Tarquini, il caso Tariq Ramadan. Voltiamo pagina, hockey e calcio nel menu della pagina sportiva. Giordano De Lucia.
Sì, proprio così. Iniziamo allora dal calcio e dalle 4 reti che Cristiano Ronaldo ha segnato ieri alla Lituania, battuta dal suo Portogallo 5-1 nelle qualificazioni europee. Per il campione e della Juventus si tratta di un altro record, con 25 gol in totale. CR7 ha superato infatti Kane come miglior marcatore, appunto, di sempre delle qualificazioni. L'inglese ieri ha segno contro il Kosovo in uno spettacolare 5-3, da segnalare anche il 3-0 della Francia contro Andorra. Qualificazioni europee ieri anche per l'Under 21 Svizzera, che ha ben debuttato nel suo girone battendo il Liechtenstein per 5-0. Nell'hockey la nuova stagione è iniziata ieri con la Coppa Svizzera, nessuna sorpresa da segnalare nelle prime 8 sfide dei sedicesimi, anche se il Berna ha faticato più del previsto contro l'Academy Zugo, battuto 2-1. E stasera spazio anche ad Arosa Lugano dalle 20:15 e dalle 20 l'Ambripiotta giocherà a Dübendorf. Chiudiamo con il basket. Dopo Argentina e Spagna, oggi si conosceranno le ultime 2 semifinaliste dei mondiali. Alle 13 si gioca infatti Francia-Stati Uniti, l'ultimo quarto di finale alle 15 tra Cechia e Australia.